Ciao Fabio. Ciao
Ciao,
Fabio. Io sono
come
estivo.
va?
Estate,
Vedo,
si vede,
sì, ti si vede in tenuta floreale.
Havaiana proprio. Questa era la festa del dito nell'occhio di 2 anni fa, di questi giorni a Predappio, vista l'ubicazione, abbiamo pensato che invece della camicia nera volevamo avere, volevamo essere fioriti. Ed è stata una bellissima festa con una piscina, musica, insomma, carina. E robe estive, insomma.
Speriamo che quest'estate si possa ritornare a farla la festa di
Stiamo tardando un po' perché ovviamente stiamo aspettando che si vaccinino un po' le persone, però io penso che verso settembre la faremo un po' fuori stagione, diciamo, per le nostre abitudini, ma la faremo perché va ripresa un po' la vita sociale. Andiamo su una cosa che non è tanto estiva, però. Il Papa si è scagliato contro il DDL Zan, sei contento?
Ma io voglio dire, non è che abbia particolari
No,
simpatie per il Vaticano
e
e per questo
per
Papa, a
questo
men che
Papa
meno.
immagino proprio di no, però.
No, insomma, questa è un po' una macchietta così di sinistra sudamericana, veramente roba che neanche Gianni Minà
Beh, è un gesuita.
osava evocare, ecco.
È un gesuita, e come gesuita, sai che i gesuiti sono stati i primi comunisti, prima ancora di Marx, prima ancora che Marx nascesse, applicavano la teoria comunistica in America Latina soprattutto. Quindi da un gesuita cosa ti puoi aspettare? Però questa è la ditta giusta, no?
Beh, diciamo che si sono accorti che questo disegno di legge Zan non è innocuo, cioè è un disegno di legge che all'articolo 4, come abbiamo fatto vedere più volte, ha una classificazione del reato così vaga che qualsiasi cosa può essere penalmente rilevante, perché dice che se qualcheduno fa affermazioni che possono causare un rischio di discriminazione. Non è che succede qualcosa e quell'atto è un reato, cioè non è che tu discrimini perché, che ne so, non servi al tavolo qualcuno che è di una razza diversa, che è gay, che è transgender, quello che sia. No, se tu fai un'affermazione che come conseguenza rischia di innescare una discriminazione, quello è un reato. Ora, chi è che decide come viene a configurarsi questo rischio? E allora la Chiesa avrà cominciato a ragionarci un po' sopra, non è che ci voglia chissà quale grande cultura giuridica. Avranno cominciato a dire,
Certo.
basta che qualcuno dica che le donne non possono celebrare messa, quella è una discriminazione.
Giustamente
E
dice,
c'è
noi
poco da fare.
dobbiamo. Sì. Ma la nota del Vaticano parla di che dice che come uno metterebbe in discussione la libertà di organizzazione, il comma 2, la libertà di pensiero, ed è abbastanza corretto. Non è un'analisi. Scusate.
Sì, io sono del parere che hanno assolutamente colto nel segno, se ne sono accorti molto tardi. Quindi, poi mi viene da ridere che quando Papa Francesco, no? fa la filippica sui migranti, sui rifugiati, tutta la sinistra ad applaudire, bravo, bene. Questo Papa finalmente mette la Chiesa al servizio dei poveri, poi quando invece invoca il rispetto del concordato per obiettare su una legge dello Stato italiano, e allora diventano tutti laici, diventano tutti mangiapreti, diventano tutti antipapalini. E insomma, questo è un po' un atteggiamento infantile che sostanzialmente fa parte di una cultura molto più vasta. Perché? Perché oggi c'era un articolo di Pane Bianco sul Corriere della sì. Sera che affermava proprio questo. La lotta politica, no, viene combattuta a colpi di denigrazioni, no? di etichette. Si appiccica la definizione di liberista, no? Non che sia un insulto, per carità, ma insomma si definisce liberista chi non vuole gli sprechi di denaro pubblico. E quindi Provenzano, che adesso fa il San Just della sinistra PD, aveva esecrato il fatto che Carlo Stagnaro e Riccardo Puglisi fossero stati nominati, tra l'altro da uno del PD, da Marco Leonardi, nella task force, insomma nella commissione che deve valutare le analisi costi-benefici dei piani collegati al Recovery Fund. Ora, Carlo Stagnaro è uno dei maggiori esperti in Italia di questioni energetiche e poi ha lavorato nel Ministero dello Sviluppo Economico, quindi conosce molto bene non solo la teoria, ma conosce anche la pratica e come poi questa pratica viene declinata all'interno della burocrazia ministeriale, quindi è una risorsa preziosa. Altra cosa divertente è che Provenzano è uno dei due segretari del PD. L'altra è Irene Tinagli. Irene Tinagli è stata compagna di partito di Riccardo Puglisi. Ed è anche lei, se vogliamo appiccicare una definizione alle sue idee, anche lei è liberista. Cioè, lei viene da Montezemolo e si era candidata, era stata eletta con Monti, quindi proviene dall'ambiente,
diciamo, liberale, in qualche
liberale,
modo liberale.
Liberista, sì, ecco, sì. È un'area che nel PD poi ha avuto sempre esponenti di un certo rilievo, da Nicola Rossi a Enrico Morando, De Benedetti Franco, no, il fratello di De Benedetti Carlo, il quale De Benedetti Carlo è la tessera numero uno del PD.
Certo.
Quindi, cioè, che uno meni scandalo in pubblico sul liberismo senza guardare la storia del suo partito, e la situazione attuale del suo partito, cioè che ha una collega che può essere anch'essa descritta come liberista secondo i canoni di Provenzano, rende tutta questa cosa comica, se vogliamo metterci a ridere, squallida, se vogliamo trarne un insegnamento di tipo politico.
Cioè quello di denigrare l'avversario affibbiandogli delle etichette denigratorie, ammesso che lo siano, ma nell'intenzione di chi l'ha fatto sicuramente lo era. Questo che intendi?
Esatto. Poi è un partito che il PD governa con la Lega che è andata alle elezioni nel 2018 con un programma elettorale in cui il punto principale era la flat tax.
Nessuno di questi partiti, nessuna di queste organizzazioni è mai stata lontanamente liberale, tantomeno liberista, quindi diciamolo chiaramente. Però nel programma sicuramente c'erano dei punti che oggi non verrebbero assolutamente accettati. La flat tax, per esempio, per quanto secondo me la flat tax sia uno specchietto per le allodole alla fin fine, però d'accordo. La denigrazione dell'avversario in questo modo è una tecnica che sempre ha fatto parte del mondo comunista, soprattutto, ma che hanno imparato tutti quanti. Oggi si usa
Ah sì, è il...
a tutte le latitudini politiche.
No, ma il VAFA, il partito di maggioranza relativa, è nato con il VAFA Day. E che cos'era
Sì.
il VAFA Day se non
Ah, anche quello.
un'operazione di denigrazione, di esecrazione dell'avversario o degli
Anche
avversari?
perché era esercitato non nei confronti della genericità degli avversari politici, ma era esplicitata anche con nome e cognome, cioè venivano mandati a fanculo delle persone ben specifiche. L'attacco era molto personale.
Certo, no? Ma poi tutti i nomignoli affibbiati da Grillo, che ne so, a Berlusconi, lo psiconano, il PD meno L, non parliamo poi di quelli che venivano minimamente toccati da inchieste giudiziarie, lì proprio si scatenavano, quindi
Cose che oggi
modo...
chiederò.
Sì, questo modo di fare politica attraverso l'incitamento all'odio ha radici lontane perché l'hanno utilizzato i movimenti marxisti, no? Nell'Ottocento. Poi è stato assorbito anche specularmente dai movimenti fascisti, nazisti, falangisti, eccetera, eccetera. E quindi la politica si è imbarbarita proprio perché l'odio, no? È diventato un carburante molto potente della contesa politica. E io mi ricordo anche il PC degli anni 60, 70, voglio raccontare la balla che erano. Un partito costituzionale che aveva il senso dello Stato. Quello non è vero,
Il
non
senso dello
in maniera
Stato,
assoluta. Erano
anzi.
personaggi che venivano da una scuola di odio che scaricavano sugli avversari e quella scuola di odio. A loro non piace farselo ricordare, però quella scuola di odio del Partito Comunista è la scuola che poi ha generato le Brigate Rosse, tutti i movimenti eversivi, extraparlamentari, la lotta continua, potere operaio, quant'altro.
Assolutamente, è
Quindi
così.
erano tutti rami dello stesso tronco, e quel tronco era il tronco comunista, cioè del Partito Comunista Togliattiano, poi man mano così che si era un po' imborghesito, elementi più esagitati, più estremisti, più inclini alla violenza, avevano fondato delle schegge. Che poi erano finiti ad impazzire, ma nelle fabbriche la propaganda delle Brigate Rosse non era una propaganda che si rivolgeva a chissà quali estremisti, era una propaganda che si rivolgeva alla base comunista.
È durato fino a Moro, poi c'è stato un cambiamento molto forte all'interno del PC, che è diventato, con la solidarietà nazionale, è cambiato natura proprio, è diventato esatto. Un partito, è da allora che è cominciato a diventare un partito con un senso dello Stato, che prima assolutamente non è vero, io mi ricordo quegli anni. Assolutamente no. E poi per tanto tempo tutta la sinistra extraparlamentare ha avuto grande opposizione, è sempre stata in opposizione rispetto all'idea dello Stato e all'idea del rispetto
lo è tuttora.
Dell'ordinamento costituzionale, ma adesso la informi diverse, se vogliamo, inconsci, se vuoi, come comportamenti.
Esatto, sono,
perché oggi
sono
la bandiera, per esempio, quando mai negli anni 70 una persona di sinistra, la bandiera era, esporre la bandiera italiana era un tipico atteggiamento che ti identificava di destra.
Sì,
questo fino a
agli anni 90
fino agli anni 90 con Ciampi è cambiato, oggi invece è diventato un vezzo di sinistra, più di sinistra che anche trasversale, però è veramente importante il cambiamento della sinistra, però inconsciamente i comportamenti sono rimasti.
No, ma certo, ma lo Stato di diritto non è mai entrato nel DNA della sinistra. La sinistra, come modus operandi, ha sempre tentato, e molto spesso ci è riuscito, di occupare i gangli dello Stato per servirsene, cioè che lo Stato e il partito si identificassero. Era ed è tuttora un preciso intento. Infatti, la magistratura, l'università, le case editrici. Le case editrici non sono, diciamo, pubbliche, ma vivono spesso di contributi pubblici. La RAI, tutti, parliamo poi dei sindacati attraverso i quali controlli le promozioni dentro la burocrazia, controlli le aziende pubbliche, non so, le ferrovie, le poste. In queste aziende si fa carriera se sei sindacalista o comunque sei gradito al sindacato. Quindi l'identificazione del partito come entità che si diffonde e sfrutta lo Stato per propri fini politici, è sempre stato un modus operandi, un obiettivo chiaro, perseguito scientemente dal Partito Comunista prima, dai suoi successori, insomma, dai suoi eredi poi. Ed oggi, per esempio, il disastro della magistratura, il caso Palamara, il caso Trani, le correnti che mettono in campo una guerra di bande all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, sono la conseguenza di questa occupazione, perché poi anche gli altri hanno capito che
come funziona il meccanismo, esatto, e lo usano.
Quindi poi si sono adattati anche loro.
Che però è una cosa diversa dallo spoil system che esiste nei paesi anglosassoni, in particolare negli Stati Uniti. Lo spoil system vuol dire che chi vince si porta dietro tutta la sua struttura amministrativa, e a livello di vertice cambia i responsabili dei ministeri, diremmo in Italia. Cioè tutti chi comanda si porta dietro i suoi uomini. Ed è una pratica diciamo, è il nucleo della democrazia americana, per la quale non esistono posizioni non toccabili da parte di chiunque, cioè un funzionario anche di un certo livello viene rimosso, mentre in Italia costituisce un nucleo di potere che è inscalfibile, che diventa potere anche politico e diventa
Ma c'è un
non più condizionabile.
sì, nella struttura
Cioè, in
del
Italia comandano i
ministero.
ministri.
Sì, ma ti spiego anche un po' il perché, come l'ho vissuto. Io l'ho visto questo meccanismo in America,
Sì.
avendoci vissuto e avendo l'ufficio a 2 isolati dalla Casa Bianca, insomma, con parecchi amici che poi lavoravano al Tesoro, all'Office of Management Budget, eccetera, eccetera. Nella struttura di un ministero americano ci sono delle posizioni di carriera e delle posizioni che si chiamano political appointee, dove viene nominato un political appointee. Quindi separata, diciamo, la struttura amministrativa da quella che supporta il potere politico. Quindi è già organizzata. In Italia non c'è questa distinzione. Cioè, il
Lei
direttore
immagina una struttura che
generale
comunque ha delle,
dell'intero, no?
la struttura del political appointee è comunque, cioè la figura è una figura che ha un potere,
Certo, ma un
vero, che
potere
poi viene
che
sostituito.
deriva dal ruolo che occupa nella gerarchia ministeriale, che ne so, il sottosegretario di Stato per, non so, le politiche dell'area caraibica al Ministero degli Esteri, oppure il suo omologo al Ministero del Tesoro nella parte internazionale, sono political appointees e quindi decidono, che ne so, se è meglio privilegiare nei Caraibi il Nicaragua, dico per dire, oppure il Salvador. E poi c'è
Certo.
il funzionario che gestisce il programma di aiuti al Nicaragua piuttosto che al Salvador, secondo le direttive politiche. In Italia.
Questo consente a chi vince le elezioni di esprimere il proprio programma attraverso degli uomini che sceglie e che orientano l'azione amministrativa Okay. In Italia non è così.
No, in Italia qual è il problema? In Italia il problema è che le leggi sono talmente astruse che la burocrazia le ha create in modo astruso. Per cui o tu hai questi mandarini, questi sacerdoti del diritto amministrativo, o se no tu arrivi a fare il ministro, puoi pure nominarti gli uomini migliori del mondo. Ma questi uomini migliori del mondo non riescono a operare, non riescono a cambiare le cose perché per ogni legge tu devi capire quali sono le migliaia, centinaia di provvedimenti che vanno modificati in modo che poi non si crei qualche disastro. Cioè, tu tieni presente che ad oggi il governo Draghi ha ancora circa 500 decreti attuativi da mettere in campo ereditati dai governi passati. Ci sono ancora decreti attuativi del governo Monti.
Certo.
Quindi, se tu non ti affidi a questi mandarini, non conti assolutamente nulla. E quindi questo è un po' il problema grave dell'amministrazione pubblica italiana e è una conseguenza di quello che dicevo prima, dell'occupazione da parte di attivisti politici spacciati per funzionari, per amministrativisti, per quello che sia, che invece hanno occupato lo Stato e non li riesce a cacciare via. Capito?
Va
Va
bene,
bene.
oggi è breve perché hai da fare, anch'io
abbiamo fatto una puntata un po' più breve, esatto.
Una cosa estiva, a presto, anche se estate, seguiteci e mettete i like che non fanno sudare.
Buone cose a te e a tutti voi che ci avete seguito. Se ci diffondete un po' anche sui social, lo apprezziamo vivamente.
Diffondete il verbo. Ciao a tutti.
Ciao.